Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Bentrovati. Oggi ci occuperemo di della donna come soggetto resistente alle discriminazioni e di resistenze al cambiamento sociale per quanto riguarda la condizione della donna nella società attuale. E lo faremo con lo spunto di un convegno che si è svolto all'Università di Trento al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale in collaborazione con il Centro Studi Interdisciplinari di Genere. Il coordinamento è affidato alla professoressa Barbara Poggio, che abbiamo intervistato per tracciare insieme un bilancio di questo convegno e dei suoi contenuti. Il convegno era intitolato Genere e Resistenze. Dalla parte del torto sono Marco De Lindemann e sono in compagnia della professoressa Barbara Poggio, docente del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e coordinatrice del Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università di Trento, nonché co-organizzatrice del convegno Genere e Resistenze in Movimento. Professoressa Poggio, mi piacerebbe tracciare con lei un bilancio culturale del convegno appena conclusosi e che ho trovato molto pieno di contenuti interessanti. Che cosa possiamo dire in merito?
Allora, sì, è stata un'esperienza, credo anch'io, insomma, interessante, anche stimolante. È un'occasione di scambio tra studiosi e studiose che si occupano di genere da diverse prospettive e con diversi approcci di ricerche disciplinari. Questo è un po' anche la marca, insomma, la caratteristica del nostro centro studi interdisciplinare di genere, che è appunto l'interdisciplinarietà come parola costitutiva anche del nome, perché il genere è un costrutto complesso che ha bisogno di essere studiato adottando diverse lenti, quindi è proprio anche nelle premesse culturali della nostra organizzazione ed è qualcosa che noi poi cerchiamo ogni volta che organizziamo questo tipo di convegni che vengono programmati e si lavora alla loro costruzione di 2 anni in 2 anni, quindi questa è la quinta volta che lo facciamo, cerchiamo proprio di privilegiare questa attenzione interdisciplinare e di farlo identificando ogni volta un tema che ci sembra particolarmente rilevante nel dibattito sugli studi di genere, ma anche in una prospettiva di contemporaneità, insomma, attenzione ai temi emergenti nel momento in cui lavoriamo alla costruzione dell'evento. Quindi nel tempo abbiamo ragionato, siamo partiti, il primo l'avevamo fatto sulla precarietà, abbiamo ragionato sui confini, abbiamo ragionato sul potere, abbiamo ragionato sul sapere e siamo arrivati questa volta, in questo caso, a parlare di resistenza, perché ci sembrava che questa parola resistenza fosse particolarmente pregnante e da più punti di vista rispetto a quello che sta avvenendo all'interno della società e all'esperienza che gli studi di genere vivono in questo momento. E, tra l'altro, di solito cerchiamo anche di ragionare sulla relazione tra la parola genere e un termine, un concetto, una parola che abbia una pluralità di referenti semantici, quindi che possa essere per certi versi anche ambigua, che possa aprire tutta una serie di ambiti di riflessione. Allora, quest'anno la parola resistenza, che deriva dal latino re esistere, quindi re nel senso reiterare, ma anche nel senso di indietro, quindi fermare indietro, no? E quindi ci parla di qualcosa che ci ferma, ma anche della nostra possibilità di tenere una posizione rispetto a una spinta esterna. E quindi ci sembrava particolarmente interessante perché ci consentiva di ragionare in termini di una pluralità di declinazioni dell'impatto che gli studi di genere hanno sulla società, ma anche delle resistenze che la società può avere rispetto a questo tipo di letture, a questo tipo di interventi. Quindi tra le tante declinazioni c'è tutto il tema, intanto, dei movimenti delle donne che insomma, ormai da decenni si pongono in posizione critica rispetto a una società patriarcale, a una società che è fortemente asimmetrica rispetto ai ruoli, rispetto alle aspettative che in particolare ha nei confronti delle donne. Poi, sempre guardando un po' in chiave diacronica, guardando indietro, ci piaceva anche il richiamo alla resistenza. La resistenza storica, insomma, quella durante la guerra e al ruolo che le donne hanno avuto nella resistenza. Le donne hanno avuto un ruolo importante, sono presenti, ci sono state molte donne resistenti, però è anche interessante andare a vedere come poi la loro partecipazione alla fine della guerra sia stata completamente normalizzata e anche resa invisibile, un richiamo tra tutti al fatto che nelle marce partigiane fatte in chiusura della guerra le donne non hanno potuto essere presenti proprio anche fisicamente, quindi già questo ci parla del silenziamento, della resistenza femminile. Poi possiamo anche guardare la resistenza come quella forza che invece la società oppone alle tensioni, alla volontà, alla ricerca di cambiamento. E qui gli esempi che poi sono declinati anche nelle varie sessioni del convegno sono molteplici: la resistenza rispetto nel mondo del lavoro, rispetto alla partecipazione politica, al mondo dello sport. Io lavoro in un'università, sicuramente c'è una resistenza molto forte nei mondi della costruzione del sapere, nei confronti della presenza femminile e così via. Insomma, sono resistenze, che appunto molte ricerche hanno studiato e che alcune di esse, ci hanno raccontato all'interno del convegno. E poi c'era una resistenza che ci stava particolarmente a cuore, io credo che sia quella a cui abbiamo immediatamente pensato, quella da cui è nata anche proprio in maniera più diretta l'idea del convegno, che è quella battaglia che è stata portata avanti negli ultimi anni da una costellazione, diciamo, di forze associative, politiche, movimenti cosiddetti anti-gender, nei confronti appunto degli studi di genere, quindi la resistenza che gli studi di genere hanno incontrato in maniera molto forte, pesante, direi anche negli ultimi anni, quella che appunto ha portato anche a costruire questo concetto di ideologia del gender, definendo appunto il genere come un'ideologia che è orientata a scardinare la naturalità dei rapporti umani, la famiglia e così via, insomma. E quindi è stata portata avanti una battaglia consistente, direi, di disinformazione, anche basandosi su quello che alcuni studiosi chiamano la costruzione del panico morale, cioè produrre paura, toccare la pancia delle persone. Parlando di temi che sono particolarmente sensibili, come l'educazione dei bambini, e quindi generando appunto una paura che crea resistenza e che quindi ha anche l'uso della parola gender in inglese invece che genere, proprio per aumentare questa dimensione di terrore, ecco, di ciò che è straniero, ciò che è esterno, crea sempre più paura. E questa è una battaglia che noi abbiamo vissuto in Italia, anche in questa provincia, ma che in realtà è una battaglia globale, nel senso che è presente anche molto al di là dei confini nazionali, spesso si associa alle istanze dei partiti sovranisti, delle forze populiste e quindi dalla Russia di Putin al Brasile di Bolsonaro, alla stessa America di Trump, quindi lo troviamo con modalità simili in molti contesti diversi. E non si, il problema è che non si limita semplicemente a una, come dire, a un confronto magari anche duro e serrato sul piano dialogico che avrebbe una sua legittimità, ma spesso arriva anche a pratiche repressive, università che sono state chiuse, persone che si occupano di questo tipo di studi che sono state minacciate, e dipartimenti universitari anche quelli chiusi, quindi minacce, eccetera. Quindi questo era l'aspetto di resistenza forse che ci ha colpito di più e per cui abbiamo deciso di fare questa scelta, anche la scelta dell'immagine che abbiamo utilizzato per il convegno, che è quella delle resistenti curde, ci porta un po' a questa riflessione perché le resistenti curde insomma, sono note per essere donne impegnate anche militarmente, ma soprattutto che hanno lavorato per un cambiamento rispetto all'equità di genere nel loro territorio che rischia, anzi, insomma, che in qualche modo sta venendo soffocato. Quindi per noi era interessante questo. E poi avevamo anche un'esperienza locale perché venivamo da un percorso decennale di lavoro sulla sensibilizzazione alle differenze di genere nei contesti scolastici che era stato chiuso, con anche qui processi di delegittimazione basati sulla disinformazione. Quindi dentro questa parola ci stava tutto questo e tutto questo poi lo abbiamo ritrovato all'interno di molte delle sessioni del convegno che hanno appunto cercato di affrontare per esempio l'educazione di genere, la paura verso il gender o anche poi la parola gender fa paura anche perché poi si collega al tema del genere, all'identità di genere, che sono due cose differenti ma che spesso vengono confuse, quindi si è ragionato poi anche su questa dimensione, su anche come all'interno del nostro paese le categorie, per esempio, non conformi rispetto alla modalità tradizionale di divisione dei ruoli di genere sono sotto attacco e così via, insomma. E l'ultimo aspetto, sempre legato alla resistenza, è quello, e in positivo in questo caso, riguarda il fatto che nel corso degli ultimi anni, a fronte anche di questo attacco molto duro, è nata una nuova resistenza, diciamo, femminista dei movimenti, sono nati nuovi movimenti nelle coorti, insomma, nelle generazioni più giovani. Ed è molto interessante guardare le caratteristiche che hanno questi nuovi movimenti. Pensiamo anche a cosa è successo a Verona, al convegno della famiglia, ma anche poi questa grandissima manifestazione che è stata portata avanti da alcuni di questi movimenti emergenti. E la cosa interessante è che questi movimenti che non sono centrati solo sulla condizione femminile, sulla difesa anche dei diritti minacciati delle donne, ma si muovono in una prospettiva di tipo intersezionale. E qui veniamo poi anche alla scelta delle due relatrici di spicco del convegno.
Thank you.
Il convegno ha visto la partecipazione sia di Igia Bascego, la nota scrittrice italo-somala, sia della professoressa Crenshaw, statunitense, che è la persona che ha lanciato il concetto di intersezionalità che lei stava accennando prima. Può chiarire meglio il contenuto di questo concetto?
Certo, ecco sì, quello che stavo dicendo infatti riguardava questo passo avanti insomma nel femminismo e nel riconoscimento di un'intersezione tra le diverse caratteristiche delle persone. Le persone sono in qualche modo un intreccio tra diverse caratteristiche, non possono essere pensate solo come donne, solo come persone di una determinata caratteristica etnica, persone di una certa età, ma sono un intreccio di tutte queste dimensioni. E Kimberly Crenshaw è stata proprio la persona che già 30 anni fa, insomma, ha iniziato a portare avanti questa riflessione. Lei ha un background giuridico e il ragionamento che poi ha ripercorso all'interno del convegno, perché il suo intervento si chiamava proprio 30 anni di giustizia sociale, ripercorrendo la sua riflessione, parte proprio dall'idea che le varie forme di discriminazione, di oppressione che le persone esperiscono, alcune persone esperiscono nella loro vita, agiscono in modo interconnesso e simultaneo, quindi il razzismo, il sessismo, l'omofobia, queste varie forme non sono mai, o spesso non sono fini da sole, ma si intrecciano e portano a situazioni di maggiore vulnerabilità. In particolare, poi la riflessione di Crenshaw è legata alla dimensione della discriminazione sessuale e razziale, quindi una donna nera. Anche oggi, ma sicuramente negli anni in cui lei sviluppa questa sua riflessione, vive una situazione di vulnerabilità, di discriminazione che non è la semplice somma del fatto di essere donne, di essere nera, ma queste due dimensioni producono una forma di discriminazione che è più forte, diciamo, della somma e che diventa anche qualcos'altro. Quindi lei ha un po' ragionato su come questo concetto è stato sviluppato e poi su come anche lo si può applicare alla società oggi, che è comunque una società diversa da quella nella quale lei ha cominciato a sviluppare questa riflessione. In qualche misura l'aver invitato lei e anche Igia Bascego non è una teorica, è una scrittrice, però ci consentiva anche di guardare a questo tipo di ragionamento sull'intersezione da una prospettiva invece più della narrativa, dell'arte, diciamo, della scrittura. E lei ci ha parlato anche di un libro che insomma, uscirà prossimamente, in cui anche c'è una dimensione anche biografica, e ovviamente anche di fiction, nel senso che poi lei scrive romanzi, però che intrecciano anche i suoi vissuti, la sua esperienza di donna che è di provenienza somala e quindi con caratteristiche insomma, che da un lato Crenshaw ci ha raccontato dal punto di vista più teorico e le ha raccontate più nell'ottica di una
Vissuto.
autobiografia, di un vissuto e di una costruzione poi ovviamente di fiction intorno a questo. Quindi, e l'intersezionalità poi, allora, molto presente appunto, che era un po' questa chiave centrale che abbiamo voluto dare perché era anche l'idea del femminismo emergente, la troviamo poi un po' trasversale a molti degli interventi che sono stati presentati all'interno del convegno, che hanno considerato l'intreccio, per esempio, appunto tra genere e orientamento sessuale. C'erano alcune sessioni che sono occupate in modo specifico di questo, ma anche l'intersezione può essere tra genere e classe, quindi laddove si lavora anche ci si concentra sulle condizioni lavorative, su come cambia il mercato del lavoro, sulle nuove forme di precarietà lavorativa, su nuovi profili professionali legati al genere, insomma, per esempio il maggior rischio che le donne, le giovani donne corrono di restare intrappolate nella precarietà lavorativa. O anche la relazione tra classe, condizione lavorativa, possibilità di incorrere in situazioni di violenza. Quindi questa, insomma, dimensione di intreccio era un po' trasversale a molti dei contributi che sono stati presentati.
Grazie. Per concludere, da analista della società, come possiamo pensare che la società italiana possa uscire dalle negatività che ancora pervadono la società stessa in rapporto alle situazioni collegate al genere?
Allora, diciamo che ecco, è una sfida impegnativa. Di certo ci sono segnali positivi, ci sono dati che riguardano la maggior presenza delle donne nei percorsi formativi, per esempio, anche l'entrata delle donne in contesti tipicamente maschili, un dato, per esempio, sulla presenza delle donne nella politica che in parte migliora, insomma, bisogna anche vedere sicuramente rispetto al passato si sono fatti importanti passi avanti, al tempo stesso bisogna essere anche molto attenti perché forse proprio perché sono stati fatti passi avanti, le resistenze per ritornare a utilizzare questo termine sono importanti e in certi momenti si ha anche la sensazione che si rischi di tornare indietro, che ci siano, diciamo, dei rigurgiti, ci siano appunto queste resistenze di movimenti, di anche partiti politici, di spinte che cercano di riportare le situazioni a come erano, portano anche avanti delle istanze molto tradizionali di ritorno, di chiaro ritorno al passato, diciamo, di spinte reazionarie, ecco, potremmo dire. Quindi si va avanti, ma si fanno anche a volte dei passi indietro. Bisogna essere molto attenti anche, credo, non dare nulla per scontato, questo è importante, insomma, monitorare, direi anche forse vegliare appunto perché i diritti che sono stati raggiunti, i passi avanti che siano stati fatti non vengano scardinati. E, anche guardando in positivo, credo che in particolare se consideriamo il mondo della politica, che comunque è un mondo importante rispetto alle implicazioni e all'impatto che può avere sulla società, credo che si possa dire che in questi ultimi anni le migliori sorprese, i segnali principali di speranza sono spesso venuti da figure femminili, da giovani donne. Penso anche più in generale alla politica, a Greta rispetto all'ambiente, alle giovani politiche repubblicane negli Stati Uniti, insomma, a molte figure di spicco femminili che sono emerse, che stanno emergendo anche nel nostro paese e che sono un po' portatrici anche di questa attenzione, di nuovo per richiamare un'altra parola, intersezionale, quindi portano avanti istanze femministe, non si vergognano a dirlo, come alcuni partiti tradizionali invece tendono a farlo, però collegano anelito, diciamo, questa passione, questa attenzione con tutta una serie di altre dimensioni, da quella ambientale a quella delle condizioni lavorative, della precarietà, insomma, quindi questo mi sembra un bel segnale di speranza.
nell'intervista con la professoressa Poggio c'è stato un approccio assolutamente interdisciplinare e multiforme che non sempre ha, e non poteva essere altrimenti, ha disegnato una situazione particolarmente positiva, anzi tutt'altro. Del resto ben sappiamo qual è la situazione dei diritti di genere in generale, e vi proponiamo un altro contributo, questa volta sul tema donne e partecipazione politica, che abbiamo registrato con la professoressa Marinella Belluati dell'Università di Torino.
Sono con Marinella Belluati, che al convegno Resistenze ha fatto una relazione su genere e nuove forme della politica online. Marinella, a lei.
Grazie, io sono Marinella Belluati, sono dell'Università di Torino e sono una sociologa dei media e mi occupo di comunicazione politica. Allora, la mia relazione si concentra sul tema del genere in politica da diversi punti di vista. Secondo Nancy Fraser, che è una teorica della teoria della giustizia di genere, le questioni, le pari opportunità, le questioni di genere si risolvono se si tengono insieme tre dimensioni, che sono la rappresentanza, la rappresentazione e l'accesso alle risorse. Queste sono tre dimensioni che io ho provato analiticamente a utilizzare per studiare quello che è il rapporto tra genere e politica in Italia, soprattutto mettendolo in relazione a una nuova opportunità offerta dalle nuove forme di comunicazione online, che sembrerebbero, secondo alcuni, offrire nuove possibilità anche per ridefinire un'identità di genere anche in politica. Allora, dalla mia analisi, quello che viene fuori è che effettivamente la forma del potere politico, partitico, è una forma ottocentesca fortemente ispirata a una cultura maschile che nonostante diverse stagioni non ha veramente elaborato un modello politico femminile, e le stesse donne che sono in politica spesso, quando arrivano ad occupare dei posti di rilievo, si devono adattare a una forma di potere che è fortemente maschile nei suoi meccanismi e nelle sue riproduzioni. Allora, la mia domanda è: c'è la possibilità di cambiare questa forma, e se sì, le donne che si impegnano, quali sono le loro performance e quelle loro difficoltà? Il mio punto d'arrivo è soprattutto se i nuovi media, il nuovo spazio dei social può essere un'occasione per creare nuove forme di identità politica al femminile. La risposta che mi sono data è che ci sono più donne che partecipano nei ruoli istituzionali, anche se mai apicali, quindi il tetto di cristallo continua a esserci, però per dei meccanismi correttivi, per una progressione della società, comunque il numero di donne presenti sta aumentando significativamente, cioè abbastanza significativamente. Ciò nonostante ci sono delle resistenze che sono di meccanismo selettivo di vertice, perché comunque i vertici sono controllati fortemente da un processo di selezione maschile, e poi c'è anche una desistenza quasi femminile che è legata al fatto della difficoltà, appunto, e anche al rifiuto di partecipare a volte a una dinamica di potere fortemente maschile, che poi finisce combinato disposto per penalizzare il tutto l'insieme. I social media possono essere uno spazio di rinnovamento di identitario, in parte lo sono a geometria variabile, rispetto alla politica lo sono molto di meno, perché quello che prevale ancora in politica è una linea, un orientamento politico che è dato dalla cultura politica. Per cui ci sono delle eccezioni, ci sono delle donne agli apici, penso a Giorgia Meloni, penso a Giulia Buongiorno per parlare del campo della destra, ma penso anche a altre donne in politica che hanno un enorme capitale di visibilità nei nuovi media e hanno una capacità aggregativa. Nonostante questo, non riescono comunque, cioè questo, in questo momento non siamo ancora in grado di trasformare questo in un capitale culturale politico più femminilizzato, no? Quindi, come dire, io rilevo una discontinuità, la persistenza di alcune resistenze e delle nuove opportunità. La risposta è in evoluzione, quindi come, bisogna capire poi il contesto come evolverà e quanto poi la resistenza femminile sarà in grado di provare ad affermare una forma di potere che non sia solo maschile.
Speriamo che la resistenza diventi
esistenza
e produzione del contributo che indubbiamente le donne hanno tanto, tanto da mettere, anche meglio di tanti uomini. Grazie.
Grazie a lei.
L'ultimo contributo che vogliamo proporvi è un contributo relativo alle resistenze urbane, così è stato definita la sezione del convegno a questo dedicata, e in particolare si tratta della relazione presentata da una ricercatrice dell'Università di Roma Tor Vergata, Natalie Colasanti, incentrata su una ricerca svolta nel suo dipartimento, sociologica ovviamente, sulla situazione della Casa delle Donne Luce e Siesta di Roma. Questo viene analizzata ovviamente sul piano sociologico, questa situazione, e viene anche delineato il ruolo in questa situazione del concetto di bene comune, che in fondo è a ben vedere è strettamente collegato con il valutare o meno legittima o giusta o meritevole di tutela l'iniziativa che chi da Roma ben conosce dell'occupazione di un bene pubblico dismesso per utilizzo a fini sociali. Vi lascio in compagnia della registrazione della conferenza.
Nel corso del convegno Resistenze presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, che abbiamo seguito come radio dalla parte del torto, è stata presentata una relazione di alcuni ricercatori e di un docente dell'Università di Roma Tor Vergata sul tema beni comuni e resistenze femministe. Ed è stato esaminato il caso della Casa delle Donne Luce e Siesta ed è stato analizzato dal punto di vista sociologico e non politico. È stato esaminato, dicevo, questo caso come esempio sia di resistenze urbane femministe nella fattispecie. La relazione contiene anche una interessante disamina del concetto in se stesso di bene comune. Che cosa vuol dire bene comune? Ci sono varie idee e un po' di confusione in merito e vi lascio all'ascolto del contributo che è stato presentato dalla ricercatrice Nathalie Colasanti e dal professor Marco Meneguzzo. Buon ascolto.
E oggi diciamo, vi racconto io una ricerca che sto facendo insieme al mio collega Rocco Di Pietro e al nostro professore Marco Meneguzzo, che invece è rimasto a Roma, su l'intersezione diciamo, tra la resistenza urbana e la resistenza femminista, quindi un caso di cura condivisa di un bene comune urbano. Un caso abbastanza famoso adesso, che sicuramente avete già sentito, la Casa delle Donne di Cesena. Diciamo che nel campo dei beni comuni c'è fondamentalmente un grande casino, nel senso che dire beni comuni vuol dire tutto e niente oggi. Questo perché? Perché si è partiti da un filone di ricerca che è quello fondamentalmente economico e che fa riferimento alle risorse collettive, quindi quelle introdotte da Elena Ross nel fine anni 70, che si chiamano Common Resources, e fanno soprattutto riferimento a foreste, pascoli, laghi, quindi risorse naturali che sono condivise da una comunità facilmente identificabile a livello territoriale. Da questo poi si è passati ad ampliare il campo dei beni comuni, includendo anche oggetti, cose immateriali, tipo internet, la musica, la cultura, e questo ha complicato tantissimo il campo in realtà, perché sulla spinta della globalizzazione, delle privatizzazioni, si è cercato diciamo, di rispondere all'avanzata del neoliberismo opponendo quindi una sorta di modello culturale, sociale, politico che cercasse di restituire alla collettività le risorse, solo che fondamentalmente questo ha reso il campo molto confuso, perché oggi non esiste in realtà una definizione condivisa di cosa è un bene comune e le definizioni cambiano sia a seconda della provenienza geografica degli autori che li studiano, che anche a seconda del campo disciplinare, quindi chi è economista li definisce in base a escludibilità e rivalità, chi è giurista cerca di fare un'individuazione precisa di cosa è e cosa non è un bene comune, chi è filosofo, chi è sociologo ha un approccio molto più appunto immateriale, molto più espansivo nei confronti dei beni comuni. Si è creato anche un fortissimo immaginario sociale, quindi appunto il termine oggi viene usato tantissimo dai movimenti, per esempio, a partire da referendum acqua bene comune, fino a parlare di lavoro bene comune, come abbiamo sentito anche in questi giorni. Qui possiamo dire lavoro bene comune sì, no, è un ambito abbastanza complesso. Questo appunto è quello che abbiamo detto finora, le risorse collettive sono quindi rivali, nel senso che il consumo di unità da parte di un individuo fa sì che ce ne sia di meno per tutti gli altri, quindi la tragedia dei beni comuni di Arden, allo stesso tempo è difficile escludere qualcuno dal consumo, essendo risorse naturali difficilmente recettabili. L'importanza quindi della gestione dei beni comuni è elevatissima, bisogna mettere in piedi un sistema di regole chiare, definite, che appunto stabiliscano chi può prendere decisioni, come si consumano le risorse e eventualmente quali sono le sanzioni in caso di appropriazione eccessiva di una risorsa. In questo contesto valorabile, perché questa teoria magari ci interessa di meno, il contributo più interessante è il framework di Elinor Ostrom, Institutional Analysis of the Law. Diciamo, io poi mi concentro nella mia ricerca soprattutto su beni comuni urbani, che così a prima vista uno dice che cosa sono i beni comuni delle città, nì in realtà, perché questo è quello che emerge dalla letteratura. Però i sociologi ci dicono che urbano non è esattamente uguale a città, è più o meno uguale a città, ma ha anche tantissimo a che fare, e io sono economista, non sono sociologo, quindi questo è un po' diciamo complicato entrare in questa mentalità, urbano ha a che fare con la capacità di creare connessioni per mediare tra la vita quotidiana all'interno del contesto neoliberista e quindi modalità di resistenza a questi processi. La teoria ci dice anche che non esistono i beni comuni urbani in quanto tali, quindi non è come le risorse collettive che si trovano lì, hanno la loro comunità di riferimento. I beni comuni urbani vengono creati, nel senso che quando c'è una risorsa, uno spazio, un immobile, qualunque cosa nel territorio appunto, che può essere definito urbano, si crea il bene comune urbano quando un gruppo di individui, di cittadini, decide di appropriarsi in qualche modo del bene, di curarlo e poi di condividerlo con il resto della collettività. Quindi diciamo è un processo trasformativo, che è qualcosa che è già lì e si trova nella città. La definizione che a me più interessa di beni comuni urbani è quella politica, che li vede appunto come spazi di resistenza alle logiche neoliberiste e quindi spazi dove questo modello economico dominante, che è quello capitalista, viene messo in discussione attraverso processi di riappropriazione collettiva degli spazi e di rigenerazione di questi spazi per, diciamo, mettere in campo modelli alternativi di vita e di relazione e di produzione. Ovviamente beni comuni urbani sono basati su contributi volontari, quindi non c'è coercizione della partecipazione. Allo stesso tempo però la fruizione del bene non è limitata a chi si occupa dello stesso, ma è fondamentalmente potenzialmente aperta a tutti. E questo proprio rende chiaro il carattere condiviso della risorsa. Ovviamente i beni comuni urbani sono tendenzialmente gestiti in maniera non gerarchica, quindi in maniera, diciamo, più democratica possibile, in un'ottica di condivisione. E sempre la teoria sociologica ci dice che il caso specifico dei beni comuni urbani è interessante perché il suolo urbano non ha un valore, diciamo, in quanto tale, ma ha più valore, diciamo, il suo valore aumenta tanto più viene consumato dalle persone, quanto più attività si svolgono sulla area, all'interno di un'area urbana, tanto più quell'area avrà valore. E lo stesso è vero per i beni comuni urbani, nel senso che più vengono consumati, in questo caso più aumenta il loro valore, più si producono interazioni e maggiore quindi è, diciamo, l'impatto positivo che si produce per la comunità. Veniamo adesso al caso pratico, che secondo me appunto è la cosa più interessante, che riguarda la Casa delle Donne di Roma, Luce Siesta. Si trova all'interno del quartiere Tuscolani, diciamo, se avete un po' in mente la geografia di Roma, è nel quadrante sud, quindi un quartiere molto popoloso e popolare, un quartiere molto estivo, che quindi ha una serie di problemi organizzativi e amministrativi non indifferenti. La Casa delle Donne Luce Siesta si trova all'interno di uno stabile che è di proprietà dell'ATAC, che è l'azienda municipale di trasporti. E è stato occupato, visto che questo stabile stava in condizioni di sostanziale abbandono, è stato occupato l'8 marzo del 2008 da un collettivo di attiviste con l'obiettivo appunto di aprirvi una Casa delle Donne. E oggi, diciamo, l'attività principale di Luce Siesta è sì quella di fare e di fornire appunto la Casa delle Donne uno spazio di emancipazione, uno spazio in cui le donne possono essere accolte e vivere lì, oppure essere sostenute e supportate nei loro processi di, diciamo, fuoriuscita dalla violenza, nei loro processi appunto di emancipazione e di autodeterminazione. Oggi ovviamente nel corso degli anni, dal 2008 a oggi, Lucia è anche qualcosa, è diventata anche qualcosa di più. E quindi adesso è uno spazio in realtà di aggregazione culturale e sociale per tutto il quartiere e in realtà per tutta la città, perché a Lucia vanno non solo persone del quartiere Tuscolano, ma persone di tutta Roma. Organizzano tantissimi eventi culturali, presentazioni di libri, seminari, per esempio di storia, seminari di informazione politica, ci sono state un sacco di attività sul tema per esempio del federalismo democratico. E quindi sono riusciti le attiviste a coinvolgere non solo le donne che sono la loro utenza, vogliamo utilizzare questo termine che a me non piace tanto, principale, ma la cittadinanza, la collettività nel suo complesso. Quindi sono riuscita a mettere insieme, diciamo, un processo di resistenza femminista e di fornitura appunto del servizio che è quello dell'accoglienza e di supporto nella fuoriuscita dalla violenza che il Comune di Roma di fatto praticamente non fornisce, e la resistenza urbana, quindi diciamo il recupero collettivo di uno spazio che stava in condizioni di abbandono, e la sua restituzione alla collettività, che a Lucia può entrare chiunque, ovviamente non chiunque può diciamo, portare le proprie istanze all'interno di Lucia e attivare delle collaborazioni e organizzare degli eventi. Quindi in realtà è uno spazio molto inclusivo. Secondo me una cosa importantissima che fanno appunto è supplire alla mancanza della pubblica amministrazione, nel senso che secondo la Convenzione di Istanbul il Comune dovrebbe fornire almeno 300 posti letto per donne in uscita da condizioni di violenza, quindi per la grande Roma 3 milioni di abitanti in area urbana, quindi 300 su 3 milioni sono molto pochini, ne fornisce invece 25 e Lucia attualmente ha solo 15 donne ed ha 14 stanze a disposizione, quindi in realtà fa una grossissima parte del lavoro per il Comune di Roma, o meglio, diciamo, in sostituzione del Comune di Roma. E si stima che ad oggi abbiano fatto risparmiare all'amministrazione della città circa 6 milioni di euro grazie alla chiusura di questi servizi. Hanno sostenuto appunto circa più di 1200 donne e ne hanno accolte nel corso degli anni 142, quindi in realtà è un'attività molto importante. Quello che sta succedendo adesso è il motivo per cui diciamo, abbiamo iniziato a studiare il caso di Lucia, okay? È che lo stabile, essendo di proprietà dell'ADA e l'ADA trovandosi in condizioni economico-finanziarie diciamo, complesse per fare un turismo, è stato deciso che questo stabile deve essere venduto per risanare, cercare di risanare il bilancio dell'ADA. Quindi è stato annunciato prima di distacco delle utenze per metà novembre, c'è stata una mobilitazione fortissima sia a livello proprio di manifestazioni di movimento che a livello di campagne social e quindi diciamo, il collettivo di Lucia Stessa è riuscito a coinvolgere ancora di più la collettività a fare manifestazioni, a fare una campagna che non si vede tantissimo però hanno proiettato su diversi luoghi storici di Roma questa scritta appunto Lucia Stessa non si vede, compriamocela, non si chiude, scusate, compriamocela. E hanno lanciato la costituzione di un comitato che si chiama Lucia la città per appunto lanciare una campagna di crowdfunding con l'obiettivo di fare di ottenere diciamo, l'azionariato popolare ed acquistare tutti insieme lo stabile. La cosa interessantissima è che hanno utilizzato lo strumento del crowdfunding, che è uno strumento socialmente innovativo di finanziamento dal basso, e da fine settembre hanno già raccolto più di 100.000 euro. Ovviamente il budget che loro sperano di raccogliere è 360.000 euro, che è circa un decimo della base d'asta, però la campagna si è spinta tantissimo perché grazie sia al supporto di persone, tra virgolette, famose e impegnate nei movimenti, sia grazie alla campagna social e offline che hanno fatto, questa campagna di crowdfunding sta avendo un grandissimo successo e l'obiettivo è quello di comprare l'immobile e dare continuità al progetto di Lucia e dare quindi sicurezza anche per esempio alle 15 donne che attualmente vivono lì. Da parte dell'amministrazione capitolina, fino a 4 giorni fa, se non ricordo male, c'è stato sostanzialmente, vogliamo utilizzare un altro turismo, nella comunicazione, nel senso che le attiviste di Lucia cercavano di tenere un dialogo con l'assessora delle politiche sociali, con la sindaca, ma questo è risultato molto difficile e quindi di fatto loro brancolavano nel buio per quello che riguarda il futuro di Lucia, cosa vuole fare l'amministrazione, vuole sostenere il progetto, vuole aiutare a garantire, Lucia non si sapeva. È successo appunto c'è uno sviluppo interessante, poco prima di Natale la regione, quindi allora il comune è governato dal Movimento 5 Stelle, la regione, quindi ci sono anche diverse implicazioni politiche, la regione ha annunciato di aver stanziato un fondo da 2.400.000 euro, che è esattamente diciamo, il valore dell'immobile, per sostenere in qualche modo l'esperienza di Lucia Stessa e quindi per assicurare continuità sia territoriale, perciò continuare a lavorare come presidio all'interno del quartiere Tuscolano, che strutturale, quindi poter svolgere ancora appunto l'attività di sostegno alle donne. Il 30 gennaio, il 29 gennaio, il comune ha annunciato così forse ci interesserebbe comprare uno stabile e Questo l'ho detto, senza però dare ulteriori indicazioni. Quindi in realtà questa mossa è stata vista dalle attiviste di Lucia come quantomeno strana, finito quasi. Perché di nuovo l'amministrazione ha fatto un annuncio che unilaterale non è entrata in contatto prima con le attiviste e quindi di fatto non c'è possibilità di dialogo. Quindi diciamo, andando alla conclusione, perché praticamente il tempo, possiamo dire che le attiviste hanno creato un bene comune urbano, quindi hanno preso qualcosa che era lì, una struttura in disuso e l'hanno resa, grazie al processo di occupazione e di cura condivisa, qualcosa che è a disposizione della collettività. Sono state ricompensate in questo, nel senso che il territorio era legittimato, ovviamente c'è tutta la questione dell'occupazione che è legale e questo può rendere complicato il rapporto con l'opinione pubblica. Però molto spesso poi osserviamo che alla fine queste occupazioni che appunto partono da una base di legalità riescono a legittimarsi sul territorio perché di fatto creano valore, fanno attività socialmente utili per il territorio. Il collettivo di Luce Siesta fornisce un servizio pubblico, a mio avviso essenziale, che non viene fornito dal comune, quindi qui ci sarebbe tutta una finestra di opportunità per attività di coproduzione tra il pubblico e la società civile che per ora non è stata colta. E diciamo, questo dipende secondo me fondamentalmente dal rapporto quantomeno conflittuale, difficile con la pubblica amministrazione, perché ci sono priorità diverse e non c'è, secondo me, dal settore pubblico la capacità di adottare un linguaggio nuovo che consenta di dialogare con questo tipo di esperienze. E quindi c'è proprio un diverso paradigma culturale che non consente l'incontro tra queste due realtà, e lo vediamo nel caso di Lucia, ma lo vediamo anche in tantissimi altri casi di occupazioni e esperienze dal basso di questo tipo. Quindi si realizza soltanto parzialmente questa collaborazione intersettoriale, che invece dovrebbe essere, secondo la teoria, un aspetto fondamentale dei beni comuni urbani. E quindi questo ci lascia di fatto con un grosso che fare. Noi proseguiremo la nostra ricerca seguendo sia il lato di Lucia Siesta, intervistando le attiviste, che seguendo il lato di pubblica amministrazione, quindi tanto la regione che si è manifestata più positiva verso l'esperienza che il comune, per cercare di capire se si può trarre appunto qualche nuovo sviluppo teorico, comunque qualche conclusione positiva da questa esperienza. Vi ringrazio.